ci porta il Salmo 11. Nel Signore mi sono rifugiato. Come potete dirmi, fuggi come un passero verso il monte? Ecco, i malvagi tendono l'arco, aggiustano la freccia sulla corda per colpire nel buio i retti di cuore. Quando sono scosse le fondamenta, il giusto, che cosa può fare? Ma il Signore sta nel suo tempio santo, il Signore ha il suo trono nei cieli. I suoi occhi osservano attenti, le sue pupille scrutano l'uomo. Il Signore scruta giusti e malvagi, egli odia chi ama la violenza. Brace, fuoco e zolfo fa piovere sui malvagi, vento bruciante toccherà loro insorte. Perché il Signore è giusto e ama la giustizia, gli uomini retti vedranno il suo volto. Allora, come ci diceva padre Maurizio, c'è questo, riprende in una chiave superiore il tema del conflitto fra male e bene nella vita umana e il grande tema della relazione fra giustizia di Dio e misericordia di Dio, no? Quindi che lascerei a ciascuno di esplorare. Quello che, confrontando due, tre riflessioni, la prima sulla traduzione, ed è la CEI qui riportata, dice: il Signore scruta giusti e malvagi, egli odia chi ama la violenza. Siamo al verso 5. La versione nella traduzione del libro Tehillim con prefazione del Cardinal Martini, che ho ritrovato anche nella traduzione dei siti ebraici, è: il Signore prova il giusto, ma il malvagio e chi ama la violenza egli detesta. Quindi non so, questo fa, almeno nella mia sensibilità, una fortissima differenza. Cioè, i giusti e i malvagi non sono l'oggetto di uno sguardo contemporaneo, ma sono oggetto di due azioni separate. Quindi il giusto è messo alla prova, non è protetto di default, come, no? C'è una dialettica nel chiedersi sempre se le prove ci arrivano, perché ci arrivano, chi era sorgente di queste prove. La certezza è che chi ama la violenza è detestato. Una seconda riflessione che mi nasce è: qui non ci sono non ci sono dove si apre e dove si aprono e dove si chiudono le virgolette del discorso, però nelle versioni, diciamo, cristiane, cattoliche, come potete dirmi, fuggi come un passero verso il monte, e poi ecco i malvagi tendono l'arco, è il mio dire. Nella lettura ebraica le virgolette sono alla fine, del il giusto cosa può fare, cioè il punto interrogativo, i due punti interrogativi stanno all'interno del discorso ricevuto. Questo ve lo propongo per sentire se anche in voi fa molta differenza. Secondo me sì, no? Cioè, c'è come una posizione di fiducia inamovibile da parte del salmista in questo quadro, dice, ma cambia molto la prospettiva. Poi ancora, sempre in quello che, se avete riletto il testo di Bovati, che invitava, è bello, Cioè che quindi l'invito è un po' la sfida è quello di andare, di riuscire a pregare i salmi a un livello di intimità e di profondità e di trasparenza riguardo ai nostri stessi parametri, cioè appunto spingere l'acceleratore, no? E sempre Bovati scriveva che i salmisti o i redattori del libro dei salmi hanno utilizzato delle figure storiche note agli interlocutori che avrebbero pregato questi salmi, e fra questi Davide. Allora, è vero che sicuramente è stato provato che Davide non è l'autore di questi salmi, però il fatto che siano ascrivibili o riconducibili a degli episodi della vita di Davide ci invita a conoscere la vita di Davide più di quanto già non la conosciamo, ed è complicatissima, perché Davide è in tutte le scritture la personalità più descritta, quindi è l'oggetto di racconti che il popolo ebraico conosce molto bene. E mi sono, come dire, stupita prima di tutto pensando a me stessa che in verità non lo conosco così bene Davide, no? Allora, anziché prendere il Salmo come se fosse stato scritto da Davide, sapendo che non è stato scritto da Davide, senza badare come se fosse una voce universale di un'umanità universale, dimenticando Davide, in verità mi porta a sottovalutare e a non utilizzare degli strumenti che, se solo conoscessi un po' di più la storia di Davide, potrei apprezzare meglio. E non solo, di riflesso, che una volta che conosco un po' meglio la storia di Davide, sono in grado di capire ancora di più Gesù in quanto modello di figlio di Davide che è Messia, che si discosta da quello che Davide ci si aspettava da un figlio di Davide, che Gesù era ma contemporaneamente non era, no? Quindi a questo un po' mi richiamava e quindi un altro elemento che secondo me è importante sempre nell'interpretazione che meriterebbe che i livelli di interpretazione nella tradizione ebraica e rabbinica, si chiama Pardes, che vuol dire paradiso, tradizione che Midrash, quindi commenti, ascrivono al primo secolo, primo secondo secolo, che però probabilmente questi testi sono stati scritti nel 1000-1002, sono dei quattro livelli di lettura. Ve li riassumo perché è uno strumento importante. Allora, c'è il livello il senso letterale di un testo, quindi quello che le parole stesse ci dicono precise, il senso allegorico, e poi ve lo spiego anche in altre voci, il senso morale e il senso anagogico o mistagogico, il senso più profondo e segreto, anagogico o mistagogico. Quindi ciascun testo e nessuno dei livelli di lettura successivi nega quello precedente, no? Quindi il senso allegorico non nega la realtà del senso letterale, che è il più, diciamo, il primo, il più superficiale. Contemporaneamente, quindi negli stessi secoli, Dante Alighieri usava queste stesse quattro diversificazioni. Quindi la Divina Commedia, nella Divina Commedia noi abbiamo il senso letterale, che è il viaggio immaginario di Dante, inferno, paradiso, purgatorio, paradiso. Il senso allegorico, che è questo stesso viaggio che sta a raccontare la conversione di Dante, ma Dante non parla della propria conversione, usa quelle immagini lì. Il senso morale, quindi gli insegnamenti etici di non cadere nel peccato, e il senso anagogico, quindi il senso più complesso, che è la fedeltà all'impero nella figura di Virgilio e alla Chiesa nella figura di Beatrice come via per la salvezza. Allora, se in un testo che scriviamo noi o che ascoltiamo siamo consapevoli del giocarsi di questi quattro livelli di profondità di interpretazione, noi stessi poi possiamo interrogare quella stessa cosa che abbiamo scritto a dei livelli, essere i primi interpreti di noi stessi. Nella complessità, come essere sorpresi da quello che abbiamo scritto e poter interpretare quello che abbiamo scritto alla luce dello spirito, con cognizione di, no? Con diversi livelli di superficie, di complessità e di significato. Quindi rendere onore dove quanto più e qui appunto rispondo a Volati, quanto più è profonda e intima la nostra preghiera, tanto più cogliamo anche il mistero del segreto che sta in quello che la nostra, che il frutto della nostra preghiera ci sta rivelando. Paradossalmente, la stessa preghiera, se due persone scrivessero la stessa preghiera, ma una persona la scrive da una profondità, lo stesso salmo, ma uno dei due salmi è stato scritto in una preghiera profonda e l'altro è stato scritto in una preghiera superficiale, le parole sono identiche, ma la trasmissione e la carica che comunicano è diversa. Allora la sensibilità e le antenne a percepire questa differenza, no? È un'intelligenza spirituale che è proprio quella che noi sentiamo nei salmi, cioè ci comunicano, appena li affrontiamo con attenzione e rispetto, una profondità di sentire che in altri testi non troviamo e che è lì da 3000 anni e che ancora parla a noi come parlava 3000 anni fa, pur parlando in modi diversi a seconda delle epoche. Allora, non vi guido perché stiamo facendo tardi, ma vi leggo, perché finalmente l'ho ritrovato, quello che nel corso sui salmi che seguì all'Università di Toronto, quindi professore di Nuovo Testamento, che era anche professore del corso sui salmi, ci diede come consegna quella di scrivere un salmo. E io, che l'ho già letto e l'ho scritto in inglese, sono arrivata un po' in ritardo alla lezione successiva e ho aperto la porta, erano già tutti seduti e ho sentito che lui stava leggendo il mio salmo. E questo mi è mai proprio, insomma, che lo riascolto e mi piace. Quindi un salmo di fiducia di Davide. Il Signore è il mio rifugio. Come potete dirmi: il mondo è sempre più brutto, Dio non esiste, sperare è un gioco inutile. Non vedi? La battaglia è stata vinta da coloro che amano il potere. La battaglia è stata persa da chi non ha voce. Se le anime sono narcotizzate, una donna, che cosa mai può fare? Il tempo del Signore è nel cuore dei miti. Il cuore dei miti è un giardino di rose. Le lacrime dei miti sono rugiada nel giardino del Signore, rugiada preziosa agli occhi del Signore. Shelah. Il cuore degli avidi invece è di pietra. Il Signore lo trasformerà in polvere, trasformerà in polvere la loro indifferenza, in oblio.